E allora, buongiorno radioascoltatori di Radio Fly.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Io come? Già mi risponde un radioascoltatore di Radio Fly, qui in diretta.
No, ma io già sai che pensavo tutte le volte, dicevo buongiorno, 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 e non mi ricordavo mai che faccia avevi. Adesso mi posso togliere veramente questa soddisfazione.
Abbiamo questa novità questa mattina. Buongiorno Aretini, buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto. Giuseppe Misuri in compagnia di Ivo Brocchi. Però questa mattina abbiamo una novità, Ivo. Ma siccome ti vogliamo bene, che tu sei stato fuori e hai lavorato poco con noi, te la lasciamo dire a te.
Sì, ma io che novità c'è? La novità la dico io, però ti voglio mettere anche subito sul chi va là, visto che sei editore di questa
ecco,
radio.
Sì.
Non è che vedendoci quei pochi o tanti che ci seguivano dicono, beh, a questo punto basta, allora non ne possiamo più e chiudiamo tutti.
Esatto.
Prima cosa però dobbiamo dire, non l'abbiamo ancora detto, che programma è questo? Perché è giovedì mattina.
È giovedì mattina.
Io e te lo sappiamo.
Ah, è importante per le
repliche. E anche la nostra regista.
Sì, abbiamo Sara Nocciolini alla nostra destra. E è giovedì mattina.
Solo la mano si vede di Sara, non si vede
sì,
il volto.
Sì, tiriamo qua. Ecco, ma se non dici la novità, scusa, ma se non dici la novità ai nostri ascoltatori.
La novità è questa, perché voi sapete che io vengo da 30 anni di televisione.
Ecco.
E a me la radio mi stava stretta. E dicevo,
infatti,
Beppe, fammi la televisione.
Ecco.
Fammi la televisione. Oh, ma accontentato.
Ecco,
mi ha fatto la televisione.
Dopo tanto, Ivo questa mattina ritorna in video. A parte che io ti vedo spesso in video da qualche parte, su filmati vecchi, no?
Ma
magari.
Io sono,
eri da tutte le parti.
Sono peggio del giovedì. Sono sempre
tu eri il Pippo Baudo della televisione aretina.
Magari fossi stato Pippo Baudo.
Va bene,
magari.
Però ancora non abbiamo detto né chi siamo, né dove andiamo e se abbiamo un fiorino. Te lo ricordi?
Sì, esatto. Però volevo dire questo. Eri tu che all'inizio presentavi la trasmissione. Chi
ma
era,
stamani
chi
mi sono perso. Stamani.
Ti sei perso.
Riniziamo.
Perché sì, a me ha fatto male un certo paese, a te ha fatto male un altro paese dove sei stato molto più tempo di me.
Esatto.
Io lo so che me l'aspettavi a Cottimo stamani per dire, ah, sei stato al giro, ti sei riposato. Anche tu sei stato al giro 20 giorni.
È vero.
Vuoi da me? Che
allora,
da me?
Allora ripartiamo da qua.
Facciamo come due vecchi bisbeti che facciamo.
Te la ricordi la bisbetica domata?
Chi è? Sì.
Va bene, allora, buongiorno di nuovo.
Buongiorno a tutti voi.
Trasmissione Arezzo Svegliati che si va in diretta il giovedì mattina, tutti i giovedì mattino più o meno, in diretta su Radio Fly, in compagnia di Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi, alla nostra regia Sara Nocciolini.
Ecco, però una volta si diceva, siamo in diretta sulla radio e finiva lì.
E finiva
FMX
lì.
tale, finiva lì. Invece ora siamo in diretta su altri strumenti.
Esatto, quindi.
E vediamo gli altri strumenti. Quello tradizionale, lo streaming nostro.
E quello è audio ancora, però ricollegandoci al discorso che hai detto te prima.
Insomma, quella era la radio normale, la radio di un tempo, quella antica.
Sì, esatto,
quella che
esatto.
Antica come me. Ora invece qui la radio, ragazzi, è fatta complicata.
Oggi
per venire in radio, prima tu venivi con pantalone mezzo corto, tutto sbracato, ti faceva caldo.
Beh, ora ti tocca mettere l'altarini, scusa Ivo.
Ma ci pensi che d'ora in poi dovrei venire in giacca e cravatta a fare la trasmissione?
Già questa mattina abbiamo
giovedì mattina.
Vabbè, ma ancora non abbiamo detto perché.
Ma perché? Perché? Non l'abbiamo detto perché se ne saranno accorti quelli che sono...
Aspetta.
Perché ora, attento, a noi si complica molto la vita.
Qual
perché...
è il problema?
Il problema è questo, che noi pensiamo di essere alla radio, io vedo qui intorno tutto questo studio bellissimo con tutti i loghi della radio, Radio Fly, le frequenze e quant'altro. E poi vedo il microfono, siamo in radio, ho la cuffia, ho questo bel microfono davanti, eccetera, e penso di essere alla radio mentalmente. Invece
quindi...
devo pensare, però quando penso di essere alla radio, se a un certo punto mi prude un orecchio, faccio così e me lo gratto con un dito. Adesso non posso farlo più questa cosa, capito?
No.
Non posso farla più perché qualcuno, uno, due, 3, 10, 100, 1000, quanto vorranno esserci amici in questo momento,
ci potranno seguire
il radio. E noi che abbiamo il controllo di questa bellissima telecamerina, oggi ormai si fanno delle telecamere,
ma ancora non abbiamo detto dove siamo. Ivo, siamo su Rai Way, dove siamo?
No, siamo su Radio Fly, ma in questo caso Radio Fly si è inserita in questo strumento micidiale che è Facebook, facendo la diretta su Facebook.
E quindi noi stamattina potete vedere il nostro carissimo direttore, perché lui a me prende in giro per editore, ma lui è il direttore di Radio Fly, lo potete vedere direttamente su Facebook, quindi noi siamo in diretta su Facebook,
bene,
abbiamo detto sulla pagina Radio Fly, su quella Radio Fly Arezzo, quella locale, non so se l'abbiamo riportato. Comunque stamattina facciamo qui.
Quindi... Ora preparati, perché da oggi la gente per strada ti fermerà, vorrà l'autografo, si vede in televisione. Quindi,
va bene. Quindi, pensa a quelli che diranno, Ivo, ti ho rivisto in video.
Ma sei tornato in televisione, che ti ho rivisto in televisione. No, non sono in televisione, sono in radio. Allora, so che mi vedete, ma sono in radio.
Allora, per riprendere un po' il filo del discorso, Radio Fly 98.5, 106 e 100, ci potete seguire ovviamente sulle nostre frequenze in FM, ci potete seguire in streaming, audio, tramite la nostra app, cioè la app TuneIn, e anche direttamente lo streaming portale, tramite il nostro portale web. Ci potete contattare 0575 1787 700.
Non ti fa prendere dalla citazione.
Ma siamo un video, ancora insomma, detto.
Calma.
E poi
calma.
Ci potete vedere tramite la diretta Facebook. Ivo,
chissà se sarà gradita questa cosa, chissà se le nostre facce... Vieni qua.
Prima di tutto diciamo, facciamoci vedere. Io sono Ivo Brocchi e lui è Giuseppe Misuri.
Hai qualche problema di identità stamani?
Sì, perché siamo al contrario sul video, vedi?
Sì, ma quando fai così, anche se siamo al contrario non va bene.
Va bene, allora, chiaramente Ivo Brocchi...
Infatti, se ti do la destra, invece sembra che ti do la sinistra. No?
È vero, ma guarda che qui dentro, destra e sinistra, ora si potrebbe... Ah, questo potrebbe essere un problema. E se invitiamo il Ghinelli, che si fa? Gli si dà la sinistra o la destra?
Guarda che è un problema perché in televisione la gente... Sai che quando ho visto altre dirette su Facebook, dicevo, ma guarda, dico, fanno per girare
le eventuali scritte... Io pensavo per le pubblicità.
È un problema invece di che natura, tecnico? No, spiegamelo.
Perché non lo so, ecco, se suona anche il telefono stamattina.
Bene, stamani mettiamo tutto dentro. Bene, un bel frullatore.
Va bene.
Un bel frullatore.
Guarda, ricordiamoci che il prossimo ospite, non lo so se il prossimo ospite sarà di centrodestra o sinistra, oppure come il nostro amico Andreani che
noi non abbiamo queste preclusioni. Noi
no, ma per la mano, che diamo? Cioè, facciamo con le magliette.
Facciamo con... Niente, non facciamo niente. Va bene, non diamo la mano a nessuno.
Allora, questa mattina comunque festeggiamo anche, a parte questo, che questa novità di essere in streaming in diretta, che salutiamo tutti gli amici che magari ci stanno seguendo, ringraziamo Ivo perché Ivo è stato in un viaggio, lui parlava di viaggi, lui è stato nel viaggio, nel paese più enigmatico, il paese dei vampiri.
Guarda, che denti che mi sono predisposto, guarda.
Mentre io,
quindi occhio al collo.
Io sono stato in un paese molto più tranquillo, oddio, in questo periodo più non tranquillo. È molto tranquillo e vabbè.
Però
io sono
stato in Spagna, più tranquillo.
Oddio, ora in questo momento. Va bene, allora, noi riprenderemo con le dirette con gli ospiti la prossima volta. Questa mattina dobbiamo, ecco Ivo, stamattina di cosa affrontiamo? Noi facciamo questa trasmissione, Arezzo svegliati, prima di tutto siamo svegli stamani, l'abbiamo
siamo
dimostrato.
Svegli. Siamo svegli, ci vedono per capire se siamo svegli, ci guardano dall'occhio.
Ecco, quindi quando io dico,
l'occhiaio
ora
no,
c'hai un altro, abbiamo un altro problema, quando io dico qualcosa che va fuori luogo non mi puoi più dare le spinte. Perché
quindi non ti posso più prendere per la giacchetta.
Non mi puoi più censurare. Cioè,
dobbiamo trovare un sistema noi, faremo con i calci sotto il banco.
Ecco,
va bene?
Questo è un altro aspetto che non avevo considerato. Va bene, allora Ivo, stamattina l'argomento, tu sei rientrato, ci sono state un po' di novità. Comunque vabbè, la cosa più eclatante tra virgolette è stata quella del calcio, il nostro Arezzo, sai che il presidente dice io mollo tutto, chiaramente Ghinelli ha detto se ce lo dicevi prima magari ci si organizzava, poi
se lo dicevi prima come dice...
lui è stato proprio l'aretino, sai che Ghinelli quando parla anche così in pubblico parla proprio aretino, ma Ghinelli nera di Firenze,
ma c'è forse no di Pistoia, è nata Pistoia,
ecco Ghinelli. Pistoia, vabbè, comunque...
ma non c'è mica bisogno di vergognarsi,
assolutamente radice, no, assolutamente no, no, però è stato bello perché
pensa
quando...
se io un giorno vengo qua e comincio a parlare in arabo.
Beh, io perché metti tanto, sottotitoli.
Il mio curriculum lo conoscono tutti, io sono nato in Marocco, ma in questo caso io sono cittadino italiano, insomma, sono nato in Marocco perché una volta il mondo era anche un po' diverso da oggi, gli emigranti siamo stati noi. Noi siamo emigrati
sì,
come italiani in Argentina, negli Stati Uniti, in Germania, e tu pensa, siamo emigrati in Marocco, paese che poi invece è stato fonte di emigrazione verso di noi.
Ma all'epoca, quindi, all'epoca qui l'editrice già si sta dicendo qualcosa.
Qui ci stanno mettendo in riga, ecco, in questo caso ci stanno mettendo...
La cravatta la prossima volta, la
non
cravatta
solo questo.
E so anche la bandana.
A questo punto faccio una richiesta formale.
Vai.
Io voglio anche il costumista, il parrucco e il trucco la mattina quando vengo qua, che almeno...
Pure?
Non ho capito, cioè...
Sara, sei capace a truccare Ivo Brocchi?
Come Sara? Io voglio... Sara, per mica...
No,
c'è una vecchia battuta retina, gli diamo anche una scopa.
No,
cammino.
nonno, era solo Ivo. Se vuoi, mi posso proporre io a truccarti. Se non,
va bene, va bene.
Guarda,
va bene,
non ti preoccupare. Va bene, torniamo a noi. Sì, fatto di migranti. Poi, però, hai visto che insomma, negli anni è successo che quando siamo andati in Libia ci hanno anche rimandato via. Tu sai,
sì,
tutte
sì,
le storie.
E dicevano io... i francesi. Io sono venuto via quando sì, hanno mandato via. Era una colonia quando sono nato io. C'erano le colonie.
Figurati, io conoscevo la colonia di Follonica. Conoscevo
per andare al mare.
Vabbè, torniamo a noi. Insomma, allora, questa cosa qui. E poi adesso ci sono tutta una serie di.
Sì, no, ma su questa cosa vi vorrei dire, però, vorrei fare una battuta su questa storia dell'Arezzo. Perché
noi ne abbiamo parlato anche sabato mattina velocemente di questa cosa.
Sì, ma io ovviamente non mi intendo di calcio, non mi intendo di sport, eccetera. Arezzo c'era un vecchio dirigente della squadra di calcio, si chiamava Nassi, che diceva: il calcio gli è difficile. Lui veniva da Firenze, e diceva: il calcio gli è difficile. Lui è stato dirigente dell'Arezzo negli anni d'oro, quando l'Arezzo era in Serie B, quando c'era una cordata di imprenditori fortissima in questa città, che tirò fuori tanti soldi. Ci rimisero tutti, una balla di soldi, tanto per dire alla retina, miliardi di lire dell'epoca ci rimisero. Perché adesso il calcio non riesce ad andare? Perché avete visto quanta gente va allo stadio?
No, perché non ci vado, quindi ti ho risposto bene. Bene. Ma non perché non mi piace, perché non...
La gente ad Arezzo non c'è stato mai il culto della squadra di calcio. Quando l'Arezzo era nei suoi cenci, in Serie B, e ad Arezzo veniva a giocare il Milan, la Fiorentina...
Aveva anche dei giocatori interessanti, insomma.
Cioè, ad Arezzo andavano allo stadio 4.000 persone, 5.000 persone. Dove vuoi andare?
Ma è la nostra, cioè la nostra cultura, no? Però gli amanti e appassionati del calcio ci sono.
Adesso probabilmente non è il primo sport il calcio. E la gente è molto più appassionata di ciclismo, molto più appassionata anche di altre cose. E poi non ci vanno, la gente non ci va allo stadio. E tutti quelli che hanno tentato di guidare la squadra, ricordiamoci, sono stati anche presidenti importanti, certo, in 30-40 anni, gente che ci ha messo veramente la faccia, e i soldi e l'impegno. Hanno tentato in tutti i modi di aumentare il pubblico, non ci è andato. Le sponsorizzazioni sono quelle che sono, perché poi quelle vanno dietro al numero di contatti. C'è una regola, insomma, no? Una regola mondiale.
Questa per forza.
Io compro quello che mi dà veramente. Quindi chi fa pubblicità, chi fa questo tipo di promozione dei propri prodotti, dice: beh, io ti do una lira, però tu mi devi garantire il contatto con una persona. Ce n'hai 1.000, ti do 1.000 lire per quel contatto. Ce n'hai 100.000, ti do 100.000 lire, parlando in vecchie lire. Quando non può garantire quello, i soldi non arrivano da nessuna parte. E allora sono nati negli ultimi anni un po' di speculatori sul calcio. Gente che ha tentato di prendersi una squadra che era fallita, con niente, e tentare comunque sia con il marchio di una città, di una squadra, di fare il buon affare, il grande affare. O trovando magari qualche ragazzino che giocando al pallone poi valeva dopo un anno invece che poche migliaia di euro, molti soldi. Oppure tentando di vendere un pacchetto intero, di vendere Arezzo che è stato promosso in una categoria superiore, anche se siamo sempre in categoria abbastanza bassa. E questo non ha funzionato. Sono un po' tutti direttati allo sbaraglio. Li vediamo anche in Serie A alcuni, però hanno le spalle più larghe. C'è gente che di mestiere fa ben altro che seguire il calcio.
Beh, un'altra categoria. Però, io mi ricordo...
E quindi non sarà facile veder risorgere per bene l'Arezzo dopo questa batosta, perché poi... In questo momento non hai pagato un po' di contributi, c'è stato l'abbandono eccetera. Ogni volta già in campo spesso perdi e poi ti tolgono i punti perché vieni penalizzato, insomma.
Beh, sai, il fatto che tu perdi può essere, sì, a parte la preparazione, tutto l'entourage, lo spirito di squadra, però vai, ma è anche il fatto che se effettivamente una situazione economica in questa maniera, che non sai bene il futuro, non sicuramente non ti mette una buona forza sulle gambe. Ma io ti volevo ricordare, proprio su questo fatto che dici della storia, quando c'è stata la presentazione del libro di Benito Butali, ti ricordi, noi l'abbiamo andato in diretta, lui ha parlato anche in quell'occasione di quando il sindaco di allora, che non ricordo se era Vannucci o Vannuccini,
Vannucci,
prima di Lucherini e prima ancora di Ricci, praticamente chiese proprio che, come ha fatto ora il sindaco, cioè non si può lasciare Arezzo senza una squadra di calcio, e lo chiese a Benito Butali aderì
assieme ad altri,
che poi però fu l'unico da quello che raccontò lì, lo raccontò
no,
lui.
No, ci rimisero tutti. Lui ci rimise
sì,
di
però
più.
Però lui disse: io almeno ho pagato tutto. Poi dice: chi doveva aiutarmi? Molti si tirarono indietro e quindi rimase nuovamente una barca così. Questo noi abbiamo detto, appunto, il sindaco ha proposto le due opzioni, no? Opzione A, cordata di Aretini, cordata. Imprenditori aretini, anche se ormai oggi sì ci sono, ma insomma, Ivo, mi sembra che Arezzo stia perdendo veramente tanto, come abbiamo visto, no?
E quelli buoni sembrano, tra virgolette, un po' disinteressati,
esatto,
alla città.
Esatto.
Sono un po'... Su questo va detto che rischiano di essere irriconoscenti qualche volta.
Ecco,
no?
Ecco.
Però non è che la riconoscenza debba essere un buttar via i soldi, perché questo non va fatto, nemmeno se uno ha tanti soldi. non devi dire, se sono riconoscente butto via 1 milione, 2 milioni di euro, sì. No, non funziona così, mi devi dare una idea di proposta, no, un progetto, voli, ci vuole un progetto.
Il fatto della sponsorizzazione lui ha trovato sotto questo aspetto, Aretini, che hanno detto sponsor va bene. E dice però chi si voglia accollare la responsabilità della squadra è magari un discorso diverso.
Anche perché sai, sponsor costa 10, ti do 10 e buonanotte senatori.
Prendi la squadra.
Ti prendi la squadra, tu gestisci una società, sei un imprenditore, sai che quando la gestisci non sai dove andrai a parare, insomma, puoi avere un'idea, un progetto industriale, un progetto imprenditoriale, poi le cose vanno gestite giorno per giorno con le difficoltà del mercato, non sei l'unico, se sai, prendo una cosa in esclusiva nel mondo, ce l'ho solo io, in qualche modo rimedio, in questo caso nemmeno le bombe atomiche.
Quando prendi una società non è sempre,
non sai quello che prendi.
Comunque poi c'era l'opzione B del sindaco Ghinelli, che era quello di affidare questo, cioè richiamare persone estere, fuori di Arezzo, cioè non aretini. La cosa, insomma, a un aretino potrebbe anche non piacere, però uno dice, signori, ma se gli aretini non vogliono prendersi la squadra, qualcuno la deve portare. Quindi noi,
secondo me questa cosa qui, sai, se vengono non aretini sono ancora più tentati di fare
solo speculazione. Qui sul giornale, dice l'intervista all'imprenditore Nicola Di Matteo, che insomma lui potrebbe essere uno di quelli, cioè hanno mischiato questi due progetti, no? La LB, cordata di aretini, di imprenditori aretini, più però la proprietà magari o le...
Vedremo, non sarà facile, è un momento un po' così. Anche lì il nostro motto sarebbe ideale, Arezzo svegliati, però ripeto...
Arezzo svegliati, dobbiamo anche dare l'esempio, noi abbiamo detto che noi se vogliamo, come radio potremmo anche contribuire, lo dissi l'altra mattina con Sara, dico, potremmo anche pensare di poter fare qualcosa, però è chiaro che tutti si dovrebbe fare questo, per tenere quantomeno ad Arezzo la nostra la squadra, dai. Poi uno dice ci va la gente, va bene, però non si può perdere, il calcio comunque è il motivo trainante dello sport, anche se ad Arezzo, come giustamente hai detto te, gli sport definiti forse ingiustamente minori, ma forse per il volume economico di quello che spostano economicamente, la fanno la padrona. Noi, per esempio...
Da noi funziona anche così, che in fondo l'Arezzo, perché ha poco pubblico? Perché l'Arezzo è una squadra della città, non è una squadra della provincia. Se tu vai in Valdanno, l'Arezzo non la sentono, se vai in Val Tiberina non lo sentono, quindi è una squadra solo della città.
Non si può dire la sono stessa cosa della Fiorentina, insomma.
Capito?
Non lo puoi dire,
cioè, vuol dire, è un'altra storia, tutta un'altra vicenda.
Va bene, allora Ivo, che facciamo? Un intermezzino oppure vogliamo proseguire?
Io penso che sarà il caso di farlo, così ci raccontiamo un po', perché oggi tra il microfono per parlare a chi ci ascolta
ti
in radio...
Ti ricordo che, allora, anzi ricordiamo ai nostri radioascoltatori, vabbè, ci ascoltano in FM, chi invece ci sta vedendo tramite Facebook, noi non possiamo mandare direttamente gli audio musicali per i diritti di copyright della musica.
Mi sembra giusto.
E va bene, quindi voi ascoltate l'ambientale è anche pericoloso, perché io a Ivo potrei dirgli tante cose. Vi invitiamo ad ascoltarci
possiamo dire anche una cosa che è divertente, non basta mai proprio cambiare la nostra che trasmissione così, ma quante volte durante le pause o ci diciamo alcune cose che magari parole un po' che non si possono trasmettere.
Ora bisogna stare attenti.
Ma che non lo possiamo più dire.
Non lo possiamo più dire.
Ci capita spesso.
E quello era un fattore determinante per capire dove andavamo a parare.
Allora
Sara, ci affidiamo alla nostra Sara Nocciolini, che nel frattempo
facciamola vedere, che qua, così aumentiamo subito un po'.
Non vedo più il video, forse ci siamo. E il primo contributo musicale qui alla sempre ascolto di Radio Fly, Arezzo svegliati, Ivo Blocchi, Giuseppe Misuri e Sara Nocciolini alla regia.
Bene.
Sì, vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo, ora ha la bocca piena di biglietti del museo. Su una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa. La scuola è una gran cosa, e soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori. La tela col rasoio e con le unghie, il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Il francese non lo afferro, per questo me ne sto ancora un poco qui a pensare, a pensare. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa.
Spot.
Motociclisticamente dedicati. Strada, race, classic, enduro. Interpreta come esprimerti, ma scegli MD Moto. MD Moto è vendita e assistenza ufficiale Triumph Motorcycles e Husqvarna Motorcycles. Ci trovi ad Ellera di Corciano in via Ponchielli 12. Vieni a conoscere la moto che ti accompagnerà dove la tua anima ha bisogno di andare. MD Moto, la tua moto è qui. E su gamma Triumph Classic, supervalutazione del tuo usato e finanziamento TAN 1,99% ricorrente, max 8.000 euro in 36 mesi. MD Moto, motociclisticamente dedicati. www.mdmoto.it.
Arezzo Multiservizi ricorda che tra pochi giorni verranno consegnati i bollettini MAV bancari per il pagamento per l'anno 2017 delle luci votive nei 54 cimiteri del comune di Arezzo. I bollettini potranno essere pagati senza commissioni presso gli sportelli di Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano con cassa dedicata, presso gli sportelli bancari di qualsiasi istituto di credito attraverso il proprio home banking, presso il punto informazioni del cimitero di Arezzo o presso gli uffici amministrativi amministrativi tramite bancomat o carta di credito. Il pagamento dell'utenza dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 novembre. Flyspot.
E allora rientriamo buongiorno. In diretta giovedì mattina. No, buongiorno, un altro buongiorno.
Buongiorno lo voglio dire a tutti. Perfetto. Perché io voglio dare alle persone
però la Sara,
serenità.
La Sara ci insegna. Buongiorno ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici. Lei è l'unica che lo dice sempre.
Quindi, questo lo dice e fa bene a dirlo perché è una necessaria valutazione e rivalutazione.
Gli ascoltatori generali, è un maschile che si mette da tutte le parti.
Non è un maschile in questo caso, perché devi sapere, dicevano le regole degli elementari, quando sommi il maschile al femminile è il maschile che predomina. Anche sulla grammatica siamo stati prepotenti. Anche sulla grammatica. Sì, perché se tu metti una mela e un fico, se metti diventa il maschile che comanda.
Ma pensate, va bene, ascolta.
Che bugia clamorosa, sono le donne che comandano.
Ma su questo potremmo vedere ognuno nel proprio entourage su tante cose. Ma in effetti devo dire che le quattro rose.
Ti ho tirato un tranello.
Ti ricordi?
Non
allucinante, l'editrice di là, quindi siamo rovinati. Ti ricordi, ne abbiamo parlato le quattro rose anche a livello delle istituzioni, quindi ne parlavamo con Andreani, ma anche nella nostra radio ci sono le quattro rose, quindi viva le quattro rose e va bene tutto. Senti Ivo, noi quando tu non c'eri abbiamo salottato un po' con Sara e proprio sul fatto che tu eri in questo paese così enigmatico da Transilvania mi ha detto ma perché non è venuto fuori che insomma ci piaceva conoscere qualche superstizione o qualche leggenda aretina delle nostre vallate. Allora abbiamo detto così in maniera se conoscevamo la storia della Contessa Madelta. Tu la conosci?
No.
La Contessa Matelda e si parla della zona del nostro bellissimo Casentino.
Non la conosco.
Allora te la dico
non
nel la corso della trasmissione o te la ti dico solo che
questo
la
punto mi ha incuriosito.
Ma no, è bella, è stata carina.
Come
perché
mi è venuto in mente la Contessa Matelda con me, però cioè
no, per le superstizioni che sono ad Arezzo, le leggende e roba varia, a me ha particolarmente colpito e qui guarda che non potevi cascare meglio, come dice il fagiolo quando cadde in terra sulle quote rosa, perché la Contessa Matelda devi sapere che era la sposa di un conte Guidi del castello di Poppi, sì. Ok? E il conte Guidi, questo fortunato, perché lui era fortunato, perché lui era un anziano signore, cioè non era tanto più giovane, però la Contessa Matelda era proprio bella, era invidiata perché era una bellissima, no castellana, era una bellissima moglie del conte Guidi. Allora la storia, la leggenda narra che il conte Guidi si allontanava molto spesso dal castello per tutti gli affari suoi, insomma quello che vuoi. Era molto lontano e la contessa era sola e essendo sola e bella e molto, insomma era sola.
Non aveva ancora Facebook.
Non poteva vedere noi in diretta. Comunque sta di fatto che allora si inventò, tra virgolette, siccome i castellani facevano la gara un po' per dire ma non c'è mai, questa è una donna sola, bellissima, chissà che magari non voglia parlare un po' con me, con noi, insomma, no?
Parlare?
Parlare, sì, no, si parla di parlare. Sì. Poi, gli argomenti possono essere vari, lascia perdere questo, però parlare con noi, quindi provavano a entrare nel castello, ma te lo immagini entrare nel castello, il conte Guidi sapeva, cioè, a quell'epoca c'erano i trabocchetti, che sì, voglio dire, molto
famosi. Sì, c'era il posto.
Per tagliarla corta, lei comunque recepiva queste, forse sentiva che c'era intorno a lei quest'alone di così di domande,
di interesse
di varia. E allora organizzava tutta una serie di eventi e richieste di materiali per far arrivare comunque giustificati persone, uomini
dentro il castello.
Quindi lei, la leggenda narra che ogni giorno avesse un uomo, conosceva un uomo, quindi si metteva a parlare fino alla notte fonda, non so, no, di cosa parlava.
A parlare fino alla notte fonda?
Sì. Parlare, si può parlare in tanti modi, Ivo, il linguaggio dei sensi, delle parole, di tante cose, il linguaggio universale, mettila così. Sta di fatto che questi fortunati che si intrattenevano con loro, con lei a parlare, la mattina poi però non c'erano più. Perché? Perché non poteva esistere che la contessa potesse parlare con una persona e poi questa andasse a raccontare, oh guardate sono stato a parlare con la contessa Matelda, te lo immagini, insomma. Tra trabocchetti, tra guardie, roba varia, sta di fatto che ogni giorno uno spariva dal paese. Questa cosa andò avanti un po' di tempo, tant'è che nel paese, nei paesi intorno, gli uomini iniziarono a mancare. Allora le rimanenti donne, in un giorno di assenza del conte Guidi, andarono al castello, presero la contessa, la murarono viva nella Torre dei Diavoli e da allora narra la leggenda che nel castello di Poppi, in determinate notti, si sentono dei rumori e si narra che sia la contessa Matelda che è in giro per cercare persone per parlare. È interessante questa cosa. Cioè, pensa qui la potenza del gentil sesso, delle quattro rose.
Ma tu pensa in questo caso la soluzione ce l'ha a portata di mano e nessuno gliel'ha detta.
E qual è?
In Casentino che frequenza abbiamo noi?
106 e 100.
Punto. Matelda, sintonizzati e avrai risolto no, tutti i problemi. Tutti i problemi.
Guarda. Però, scusa, va bene, ha risolto tutti i problemi, ma lei va a cercare persone per parlare.
Per parlare?
Eh sì,
Può ascoltare con noi.
Ah, va bene.
Può ascoltare con noi. Se cerca altro, si rivolga ad altre sedi, grazie.
Ma nel senso che tu involontariamente col tuo viaggio hai stuzzicato questa voglia di raccontare delle nostre cose aretine e cerchiamo di farlo ogni vallata... E c'ha una sua storia. Arezzo è bella anche per questo. Io non la conoscevo, te l'ho detto.
Non la conoscevo nemmeno io.
Ivo Brocchi, il Pippo Baudo di Arezzo, non si può pensare che non conoscevi sta roba.
Non la conoscevo, va bene. Io sono.
Guarda
che sono ignorante abbastanza anch'io. Me ne vanto un po'.
Io penso
la mia
che tu
ignoranza.
Come noi definiamo il CISP, il jukebox, cioè il contenitore musicale della musica, tu sei. A livello informativo, vabbè. Torniamo a essere un pochino più nei nostri giorni. Di che vogliamo parlare?
Io. Del calcio abbiamo un po' detto. Io parlerei di questa notizia fresca, di un ripensamento molto probabile, secondo me necessario, del biglietto per entrare nella Basilica di San Francesco. Ovviamente la Basilica di San Francesco è sottoposta alle norme, alle regole, alla gestione della soprintendenza delle belle arti, perché è un'opera... è dello Stato, non è della Chiesa.
Non è dello Stato.
Però è un luogo di culto, è un luogo benedetto, è il luogo dove si celebra messa. Ebbene, dopo il restauro del 2000, quando fu inaugurato l'affresco di Piero della Francesca restaurato, fu messo un biglietto per entrare. Come avviene in moltissimi luoghi che contengono opere d'arte, in questo caso è un'opera d'arte unica. Cioè, pagare il biglietto per un'opera d'arte unica ci vuole che questo sia veramente un'attrazione di grandissimo livello. In Italia non abbiamo tantissime sedi di opere uniche, però ricordiamo quelle a noi più note, più conosciute, la Madonna di Piero a Monterchi è un'altra di queste opere, un'opera unica, tu per entrare paghi. Se vai a Milano e il Cenacolo di Leonardo devi pagare per andarla a vedere. Ora, per andare a vedere un'opera unica, a pagare, non sempre tutti sono disposti, perché ovviamente chi ama l'arte, chi la conosce bene, non c'è prezzo per vedere un'opera come quella in San Francesco, perché è di una bellezza straordinaria, racconta il meglio di ciò che ha fatto Piero della Francesca, ovviamente è l'opera migliore sua. Sì. Ora, di un artista è sempre difficile dire qual è la numero uno, la numero due, la numero tre, però su quella penso che anche tutti i critici siano abbastanza d'accordo, è un'opera veramente magnifica. Tutto questo però ha provocato due problemi. Uno, che se la metti nei circuiti, la metti a pagamento, comunque sia chi fa un po' il viaggio turistico senza essere uno specialista, ma per vedere un po' le belle cose che ci sono nella nostra Italia, e le mette anche un po' in conto, anche le costa, entrare le costa, ti aumenta il prezzo di biglietto, il prezzo di costo di una città
di
da
tutta
visitare.
La città, certo.
E a livello invece locale cosa ha provocato? Che San Francesco non è più frequentata dagli aretini. Se tu per andare a messa o vai dove la fanno adesso in un altro locale che non è la chiesa, non è la basilica, ma la gente è abituata ad andare lì in chiesa, come se domani ti dicessero la Madonna del Conforto la metto a pagamento. Chi va tutti i giorni alla Madonna del Conforto ci va in occasione delle feste di febbraio, magari non ci andrebbe più, anche se magari il biglietto può essere basso. Ora, va riconosciuto anche il diritto dei cittadini ad andare nei luoghi pubblici. Io ritengo le chiese un luogo pubblico, come una piazza, perché è chiusa, ma è una piazza. È un luogo dove uno si può raccogliere in preghiera o può semplicemente stare ad osservare il bello che c'è dentro quella chiesa, oppure semplicemente a meditare. Io conosco tante persone che non vanno in chiesa per pregare, ma ci vanno perché ci stanno bene.
Però Ivo, questo si ritrova un po' da tutte le parti, questo modo
si
di far
un po'
pagare
da tutte le
chiese.
Di volta in volta...
Tu sai, sono stato in Spagna e lì le paghi le chiese, quindi cioè, quelle piccole magari no, però se c'è anche un qualcosa di... anche un paio di opere, comunque la chiesa la paghi. Quindi non è uno giustificativo questo, probabilmente ti dico che non è che forse siamo solo noi a farlo.
No, ormai lo fanno tutti questo qui, assolutamente. Guarda che dove sono stato io, anche lì pagavi per entrare in quasi tutte le chiese.
In Transilvania.
Non in tutte, anche in Transilvania. sono andato a vedere il castello di Dracula, mi ha anche un po' profondamente deluso, perché pensavo ci fossero anche più cose dentro, più racconti, più modi anche per creare l'ambientazione, invece non c'è, non è un granché, a differenza di altri luoghi stupendi. C'è il castello di Pelé, chi andrà a Romania vada a vederlo, nella città di Sinai.
Non ha niente a che vedere con il giocatore, no?
No, no, niente, anche in questo caso, nella scritta c'è la S finale che non
si pronuncia. Al calcio, no?
Perché Pelé... C'è la S finale che non si pronuncia, Pelé scritto.
Ah, Pelé, allora va bene.
Detta la lettera Pelé. Capito, perché noi ovviamente trasciniamo la parola fino
in quindi
fuori.
Questa cosa del biglietto comunque è
di questa cosa del biglietto, c'è una battaglia che porta avanti in primo luogo la curia, perché la curia in questo caso ha interesse che le persone vadano in chiesa,
che vadano in chiesa,
e
certo.
Lì c'è una sorta di malcontento generale della popolazione, ma non solo della zona di San Francesco, perché San Francesco è uno di quei luoghi che è di tutti. A differenza delle varie chiese, tu vai in una chiesa di Saione e dei Saionesi, di chi sta Maccagnolo, via Fiorentina di chi sta all'Orciolaia, cioè ognuno ha, diciamo, la propria chiesa della propria parrocchia o comunque sia della propria zona.
Il Duomo abita. Che insomma poi raggruppa.
Il Duomo è il Duomo, voglio dire, non è soltanto, è anche parrocchia il Duomo, ma è il Duomo, è il Duomo di tutti. La stessa Pieve è di tutti, cioè la Pieve di Santa Maria, quella con la torre con le tante finestre. San Francesco ugualmente è di tutti. E averla chiusa così non è stata una buona cosa, secondo me. I primi tempi ha un po' funzionato. Appena inaugurato il restauro della leggenda della Vera Croce, ci fu un momento in cui il turismo ad Arezzo ebbe un boom nell'immediatezza. Lo ebbe perché questa inaugurazione fu trattata dal punto di vista mediatico in modo forte, ci furono trasmissioni in televisione, ci fu la diretta, venne il capo dello Stato, insomma c'è stato un momento anche di grande attenzione su questo, e soprattutto era un momento in cui c'erano ancora soldi nelle tasche. Il 2000, 2001,
la ristrutturazione è stata finanziata
dalla Banca Popolare.
Dalla Banca Popolare.
Sì, sì. E costò tanti soldi, forse i migliori soldi spesi da Banca Etruria, potremmo dire. Beh, alla luce dei fatti successivi, perché ha finanziato anche altre cose, molto spesso ha finanziato gente che non aveva nulla con cui restituire. Quando invece finanzi un'opera d'arte di questa natura, di questo valore, tu finanzi la cultura, finanzi la civiltà.
Beh, è un investimento che fai sulla tua città.
Secondo me la città può è come aver finanziato con un finanziamento particolare anche il restauro del Teatro Petrarca. Cioè, quando restauri beni pubblici, non sono soldi buttati via. Qualcuno dice sempre, chi se ne frega del teatro, chi... È un errore, perché il teatro rimane per tutti.
Beh, con questo ragionamento potremmo dire chi se ne frega dello stadio, chi se ne frega della stadio. Cioè, bisogna avere...
Ma poi ci sono valori che vanno anche oltre. Quindi secondo me chi finanzia queste cose fa bene, fa benissimo. E infatti esiste una buona legge dello Stato, francamente, che consente a chi vuol essere mecenate, comunque sia, chi vuol partecipare al restauro di un'opera d'arte, eccetera, di poterlo fare, traendone come vantaggio per esempio qualche sfruttamento, la parola è un po' pesante, ma insomma dell'immagine della valle che sta restaurando il Colosseo, può usare l'immagine del Colosseo nei suoi prodotti. Io lo vedo una cosa positiva, questa qui la vedo, insomma, la vedo male.
In quel caso lì però, se la ristrutturazione è pagata da un soggetto privato, che sia una banca, chiunque, poi il fatto di far pagare il biglietto, Ivo, qual è la motivazione? Perché ci sono i costi di mantenimento?
Ci sono i costi
di
gestione.
Perché ci sono un modo per sfruttare comunque questo investimento? Oppure...
Allora, siccome uno non può pensare che tu restauri la leggenda della Vera Croce e poi non costa niente, sta lì un quadro appeso al muro. Non è un quadro appeso al muro.
Certo.
C'è la vigilanza obbligatoria, c'è il personale, i custodi che devono stare presenti, c'è comunque sia... bisogno di un costo attorno, una manutenzione continua del clima.
Penso solo con i biglietti, Ivo, comunque...
È un contributo che viene chiesto anche per in qualche modo frenare un eventuale accesso incontrollato, non numericamente.
Senti,
incontrollato.
Ma il Comune che posizione ha preso su questo? Ha preso posizione?
Il Comune adesso non l'ha presa, ma non può essere contrario. Non può essere contrario a una cosa del genere, perché liberare di nuovo la Chiesa da questo blocco comunque sia consente un aumento.
Non può essere contrario, permettimi, al fatto di non far pagare?
Sì, non può essere contrario a non far pagare. Insomma,
vabbè, comunque il Comune è pubblica istituzione, quindi si parla tra pubbliche istituzioni.
Anche in questo caso potremmo trovare la soluzione. La soluzione potrebbe essere quella che durante le funzioni religiose tu autorizzi l'accesso. Capito? Come erano un po' ai primi tempi, tu puoi fare l'accesso, per esempio a San Francesco la gran parte della Leggenda della Vera Croce, quella superiore si vede da tutta la parte della chiesa, perché c'è davanti l'altare che copre. La parte bassa non la vedi. Allora, la differenza quale potrebbe essere? Che tu paghi soltanto per chi va a vederla sotto, all'interno di questo abside che ospita l'opera d'arte di Piero della Francesca.
Guarda Ivo, proprio questa mattina nella Nazione si parla di questo e dice il vescovo, l'arcivescovo Riccardo Fontana, appunto dice c'è l'ok del ministero, quindi probabilmente si va verso l'ingresso libero. E qui c'è stato appunto un vertice a cui ha partecipato anche il sindaco e il direttore del coro. Quindi qualcosa si è mosso su questa cosa, c'era una cosa che strideva troppo nel panorama.
Era una cosa di cui si parlava, certo, non con toni accesi, ma da molti anni. Era un tema sul tappeto che andava affrontato. Non sono cose che si risolvono in 3 minuti, perché la gente ormai è troppo sempliciona. Pensa, cioè, ma togliamo il biglietto. No, calma. Non sono cose che si fanno in 2 minuti. E non pensate che è sempre solo burocrazia. Prima di fare un passo del genere ci va pensato 1000 volte. Ti dicevo prima, tu pensa alla sicurezza, pensa col mondo di oggi, con gli deficienti che sono in giro, che sono pronti per distruggere tutto, che tu imbianchi una casa la sera dopo ci hanno scritto sopra, va bene, tu quel
problema. Questo che è un aspetto che abbiamo toccato altre volte, Ivo. Lì ci manca anche una mancanza di valori, di educazione.
Ma in questo caso non vai a scrivere su un muro imbiancato, vai a toccare un'opera d'arte che ha un valore straordinario.
Ivo, questa può essere un argomento bipartisan? Cioè io non ho visto note contrarie,
perché veramente qui siamo veramente al top del buon senso. Cioè, chi è che può voler male ad un'opera d'arte del genere?
Allora, quindi, e va bene, ci arrivo. Quindi il top del buon senso, tutto bipartisan, ma qualcuno l'ha deciso di mettere il biglietto.
Il governo, la soprintendenza, per pagare appunto il mantenimento della sicurezza in questo ambiente.
Infatti.
Tu vedi, ma infatti vedi cosa succede. Giustamente per entrare nei musei si paga il biglietto. Poi a un certo punto iniziano le campagne gratuito l'ingresso. Perché? Perché a volte ci sono dei musei che non si chiamano Uffizi e che non riempiono. L'Accademia e riempiono. Che non si chiamano di Scienze Tecniche di Firenze, che riempiono. Viene da Arezzo, nei nostri musei, purtroppo i numeri sono infimi.
Hai visto Castiglione Fiorentino al museo, come sta funzionando?
Sì, anche lì hanno fatto un po' di operazioni, certo, di propaganda intelligente. Lì va dato atto che ci ha messo le mani Vittorio Sgarbi, con i suoi canali personali privilegiati, ha portato un po' di opere esposte all'Expo di Milano da Castiglione Fiorentino. Riesce a portare lì ogni tanto una televisione nazionale, un giornale nazionale, perché bene o male lui dove si sposta attrae qualcosa, è in grado di saper vendere bene le cose, e questo sindaco gli dà spazio. Non è facile dare spazio a Vittorio Sgarbi, perché Vittorio Sgarbi gli dai un'unghia e si prende tutto il braccio.
Ma ti ricordi quando venne lì Mario Agnelli, disse che lui con Sgarbi non aveva problemi,
insomma. Sì, ma perché? Perché è un personaggio particolare Sgarbi, lo devi prendere com'è, non è uno che puoi guidare, non è uno che gestisci, capito? Prendi il pacchetto intero di Sgarbi.
Una volta mi sembra sia stato anche sindaco, paese delle Marche.
Di un comune piccolissimo della Sicilia.
Sì, ma non mi pare che avessero poi un grande ricordo.
Perché lui,
io leggo,
perché
poi
lui non si può confondere con la buca lungo la strada, capito?
Ho capito, sì, va bene.
Però il sindaco sì,
il sindaco sì, il sindaco dei 12 passi.
Che si chiami dove vuole, che si chiami il comune come vuoi, che sia Roma o che sia Montemignaio, prendiamo un comune il più piccolo che abbiamo in provincia d'Arezzo, il sindaco è il sindaco, si rivolge a lui sia il professore universitario, certo, che l'omino col pollaio.
Quindi la famosa frase, il sindaco è 12 passi, ti ricordi?
Esatto,
che non
esatto.
Sono i 12 tacchi della ricordi. Va bene, allora
ma
Sara...
Guarda, anche il sindaco è venuto a trovarci proprio qualche giorno prima che gli uscisse mezza maggioranza.
Chi?
Sindaco di Montevarchi, perché la Lega Nord si è messa con le mani libere a Montevarchi.
Ecco, quindi era la sindaco
Chiassai. Sta diventando dura anche per lei, perché chissà come stanno i numeri in consiglio comunale a Montevarchi, capito? Cioè ti esce un pezzo di maggioranza.
Certo che non deve essere facile, anche perché poi a un certo punto, ti ricordi una frase, mi è rimasta impressa una frase quando noi abbiamo chiesto il fatto di Bucci, no? Che disse, dice però il sindaco fondamentalmente alla fine sono io. Ecco, alla fine comunque è giusto che chi sia il sindaco possa anche comandare o comunque possa dettare le linee, no?
Attenzione, il sindaco non è né il podestà,
no,
né un
dittatore. non dico questo,
ha un
però
consiglio comunale.
Vabbè, cioè, però a volte se devi ascoltare tutti in fa niente, no.
Ma non è che devi ascoltare tutti in fa niente, la capacità della politica è questa.
È questa, sì.
La capacità della politica è ascoltare, trovare l'idea giusta, che può essere anche diversa da quella che ti dicono i tuoi. per tuo intendo il tuo consiglio comunale, perché lei deve ascoltare anche la minoranza. Certo. Se la minoranza non è semplicemente no, 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 perché spesso è così, va bene?
Beh, se lo dici te, se tu sei di una parte politica, se non l'altra, io continuo a dirti sempre no, che sbagli tutto.
È una sciocchezza, è una sciocchezza che si va avanti, no? Perché no lo può dire uno che di mestiere fa, tu se fai l'elettricista, ti intendi tu di fili, non io, e non c'è ragionamento che possa portare avanti. Ma se dobbiamo decidere se una strada passa di qua o di là, devi ascoltare tutti. Allora, non è detto che se lo dice uno perché non è della tua parte politica abbia per forza torto, perché l'ha detto uno che non è della parte politica. Deve avere il buon senso di capire se è giusto o non è giusto, o se è negli interessi dei cittadini o no.
Va bene, allora, un piccolo stacchetto così ci riposiamo, sempre in onda su Radio Fly. Anastasia, Coach the Middle, la scelta la sala. We've been rolling like thunder, ain't been no other, got my back the way you do, babe. And every day it gets stronger, the way that I want you, I can push it away. And every day I'm trying to find the word to say. But I'm trying not to complicate the games we play. Got the eye of the tiger, an unending fire, and it's calling me home. And every day I'm trying to find the word to say. But I'm trying not to complicate the games we play. And I don't know how or when, but things have got to change. Now my heart sings out so loud, boy. Trapped in the love we made, now I gotta be straight. Oh, oh, oh. So before it's too late, it's a risk that I wanna take.
.5 106.1 Radio Fly, la radio che ti fa volare.
Oggi ho imparato a volare e non me ne voglio più dimenticare.
E allora, torniamo in diretta.
Ho talmente paura che ci bannino sulle musiche, che appena sento la musica ci voglio parlare.
No, no, ma la musica, ecco, no, la musica non va, ripeto, non possiamo mandarla sul canale streaming di Facebook, perché chiaramente sarebbe una, anche se noi paghiamo tutti i diritti di questo mondo per mandarla, però non lo possiamo fare.
È un canale in più, evidente.
Allora, Ivo, un altro argomento di questi giorni di attualità è quello degli incidenti. È uscita una graduatoria, purtroppo, e comunque sono usciti dei dati che non sono per nulla confortanti. E questa è una tendenza che, nonostante tutto il nuovo codice della strada che è entrato in vigore poco tempo fa, nonostante tutte le restrizioni, nonostante i punti, centinaia di migliaia di punti che vengono persi, ma il problema rimane e è sempre più presente, quello degli incidenti stradali. e sì, viene trattata sì, appunto sì, questi, sì, anche nella nostra provincia purtroppo.
Anche la nostra provincia, dati 2016, i numeri fanno sempre paura in questo caso, perché dietro ogni numero ci sono le persone, non dimentichiamocelo, perché noi diciamo 28 morti. 28-38 potrebbe farti poca differenza se li dici, no, come numeri.
Come
ma
numeri.
Se pensi che dietro ogni numero c'è una storia di una persona, c'è che una si famiglia, interrompe famiglie, improvvisamente, certo, per un incidente.
Ma secondo te perché? Perché siamo diventati o stiamo diventando sempre più indisciplinati, non guardiamo le regole, no? Oppure abbiamo fretta, viviamo in un mondo di fretta, siamo sempre a fuggire, cioè, sai, qual è la motivazione?
Le ragioni sono tante, però se tu vai a guardare poi all'interno di come vengono ricostruiti gli incidenti, le dinamiche, perché dopo un incidente c'è sempre l'intervento dell'autorità pubblica, certo, che deve ricostruire la dinamica anche per stabilire le responsabilità. C'è un incidente con due auto, ma anche con cinque, bisogna capire chi ha colpa al 100%, chi ce l'ha al 50%, chi è al 30%, eccetera, anche per motivi di rimborsi assicurativi e quant'altro. E ormai le ragioni sono quasi sempre le stesse. Una delle ragioni più pesanti degli ultimi anni è l'uso del telefonino in auto.
Peggiorato dal fatto dei social.
Peggiorato dal fatto dell'avere non più un telefono, ma un computer portatile.
Esatto. Prima parlavi almeno.
Prima parlavi.
Ora
comunque,
devi guardare
con gli
occhi.
Sta così, è quello che si vede di più camminando per strada. Cioè, ma quello al telefonino, quello al telefonino. E non va bene perché oggi hai tutti gli strumenti che vuoi sulle macchine nuove, addirittura te lo mettono,
sì,
come regalo ormai.
Sì.
Che
adesso ci sono degli alert che comunque riescono anche addirittura... ti frenano praticamente.
Sì, 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 sì. Ma tu puoi avere il vecchio auricolare, puoi avere il Bluetooth, puoi avere qualunque strumento per evitare, perché tu puoi parlare in macchina, non è che è proibito parlare in macchina.
Non puoi fumare però, Ivo, sai? Non puoi fumare.
Non puoi fumare se ci sono i bambini.
Nella tua macchina?
No, nella macchina non si fuma perché io non voglio.
No, ma anche io fumo.
Se no muoio. Però al di là di quello, non si può fumare se ci sono bambini sotto 14 anni. Se no può
fumare
quanto
vuoi. Uno in macchina solo può fumare?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma il fatto non è che uno deve stare con gli occhi puntati su strada e non muoverli mai, perché tu pensa, oggi è vero che ci sono i comandi al volante in molte auto, ma se vuoi cambiare canale abbassi gli occhi, se vuoi soffiarti
però
il naso
distrai,
abbassi gli occhi.
Tu devi fare, quando guidi devi avere attenzione alla guida, quindi
attenzione.
Qualunque cosa che ti possa portare via l'attenzione, Ivo, è un
qualcosa.
Rischioso,
ma tu pensa anche il fatto di scrollare la sigaretta sul posacenere perché non la vuoi buttare in terra, e comunque sia,
comunque,
è una distrazione.
Comunque diciamo,
ma
una
questa
delle,
è una distrazione di
questa.
Pochissimi attimi, a volte meno di un secondo, due secondi. Il social è micidiale, perché ti arriva un messaggio, tu lo vuoi leggere, guidi, abbassi gli occhi, lo faccio questa cosa per, in favore di chi ci sta vedendo,
giusto,
e tu stai fuori dal controllo dell'auto per molti secondi.
Che poi vuoi anche rispondere magari.
Vuoi anche rispondere, allora quando rispondi scrivi anche male.
Sì, poi c'è il correttore che ti scrive
dice
una
quello
cosa
che vuole,
altro,
il T9, il cosiddetto T9.
Sì, no, quello
torniamo a parlare seriamente. Sì. L'uso del telefonino è una delle cose in questo momento che sta creando più problemi di tutti.
È stata maggiormente, tra l'altro, inasprite le sanzioni. Sono
giustamente state inasprite le sanzioni. Anche lì servirà una grande campagna di sensibilizzazione, ma solo che se uno non vuol capire e non capisce, tutti sanno che certe cose non si possono fare. Eppure le fanno.
Un'altra cosa, Ivo.
Probabilmente
mi dicono,
per incoscienza, non per cattiveria.
Mi dicono ciclisti, ma anche motociclisti, sai che insomma a me piace andare in moto, che un'altra delle particolari per cui nascono gli incidenti è il mancato rispetto delle precedenze e dei stop.
So.
Specialmente chi è in macchina, chiaramente ora non voglio tacciare le categorie, io sono automobilista, quindi. Però nei confronti di moto e cicli. Le precedenze molte volte sono perché non si vedono, perché le moto dicono no, ma i motociclisti fuggono, vanno parecchio. Io ti ricordo
senza fare il vecchio democristiano che cercava di stare un po' di campo
no,
qui il problema è di chi sta sulle strade, perché può essere corretto o scorretto l'automobilista, corretto o scorretto il ciclista, corretto o scorretto il pedone.
Se tutti si rispettasse le regole sarebbe forse difficile.
Quando tu viaggi per strada, il sabato, la domenica, il venerdì, quando vuoi, e trovi quattro ciclisti amatoriali che ti stanno...
Ah, ma questo è un altro aspetto, è allucinante.
Per
questo.
Me,
sì, poi magari se gli suoni o gli dici qualcosa
vedi,
ti mandano nel paese, quindi siamo...
Vedi quelli che arrivano vicino a un incrocio, cominciano a mettere la freccia a destra, a sinistra, per pensare dove vanno, e quelli sono pericolosi. Quando vedi quelli che scappano dalle strade laterali e mettono tutto il muso della macchina fuori per 3 metri, perché magari hanno comprato una macchina più lunga del garage e non gli c'entra, e ti mettono la macchina in mezzo, sono pericolosi.
Secondo te è giusto il detto che noi dovremmo...
Il pericolo maggiore rimane la velocità. se in un posto c'è scritto 30 perché è una rotatoria, tu non la puoi fare a 50 la rotatoria.
Ci sono dei posti, Ivo, che il 30 è un limite talmente basso, ma lo dico per carità, chi l'ha messo magari ha i motivi strutturali e tecnici per dire lì ci vediamo fino alla fine.
Tu sai che per però... mettere un segnale stradale oggi ci vuole una delibera dell'ente che lo mette. Mm. Le strade sono di proprietà di qualcuno, del comune, della provincia, della regione, dell'ANAS. Quando l'ANAS decide in un certo tratto di mettere 60 invece che lasciar libero a 90, lo fa perché c'è una struttura, va lì un ingegnere specializzato di mobilità e stabilisce che quell'incrocio è pericoloso, quella curva è pericolosa, c'è un dosso che richiede di rallentare perché magari le moto ci possono cadere o una macchina può sbandare, e mette il limite autorizzato.
Sai che io sono il cittadino, no? Il cittadino invece dice, lui ci ha messo 30 perché almeno chi ha messo 30 ci poteva andare a 60, ha messo 30 perché almeno non ha nessun tipo di problema a dire non rischia niente lui che firma per metterlo.
Attenzione bene. Se mette 30 perché ci sono le buche, è vero che sarebbe bene che l'ente proprietario di quella strada aggiustasse le buche, non mettesse il 30. Probabilmente se avesse un po' di milioni in tasca aggiusterebbe le buche, perché certo, non piace nemmeno all'ente essere mandata a quel paese dall'automobilista che passa e è costretto a rallentare con il rischio di essere tamponato perché c'è un 30. Quindi anche questo che bisogna...
Cioè le zone 30 ci sono, attenzione, in parecchi paesi, attento. E quelle sono fatte perché sono
le
in mezzo alle...
Le classifiche di oggi ci dicono 28 morti, 1500 feriti in un anno. Una guerra.
Ma è proprio questo, Ivo. Siccome l'inasprimento del codice c'è stato da poco, questa tendenza non diminuisce, anzi delle due forse aumenta. Che cos'è che non... Il detto, per esempio, io vado in macchina e quando vedo uno devo pensare che lui non conosca il codice, quindi sono io a dovermi preoccupare se lo rispetta. Potrebbe essere
quando
vero?
Quando sei su qualunque mezzo, soprattutto sulle moto, perché poi ti fa male te, tanto per essere chiari, devi stare attento più agli altri che a te stesso.
Purtroppo c'è stato anche
un incidente. Anche tu sei motociclista, anche io sono motociclista. Io quando sono in moto mi accorgo di avere un'attenzione maggiore rispetto a quando sono in auto, io lo ammetto. Quando sono in auto sono più distratto, siete venuti Schumacher in auto, ma a me non succederà, io sono uno capace di frenare sempre, anche all'ultimo minuto, io sono ganzo. No, siamo tutti alla pari. In moto stai più attento, perché in moto tu con l'occhio, facci caso, anche tu quando sei in moto, cerchi sempre di vedere se di quella strada esce una macchina.
Ma la problematica curva è quella.
Quando affronti una curva con la macchina, tu l'affronti alla velocità normale così. Se sei in moto, a meno che tu non voglia fare il ganzo la domenica mattina per via Maggio, tu stai attento perché dici, ma non è che dietro la curva ci trovo un trattore che fa 10 all'ora e ci vado a finire addosso.
Ecco,
tu
hai un atteggiamento diverso. Questo è un altro aspetto, questo sì è l'aspetto che forse mi ci riconosco, devo dire erroneamente.
Vecchio detto
effetti...
popolare, aiutati che Dio ti aiuta, nel senso che bisogna sì, solo affidarsi al codice stradale non basta, ci vuole il buon senso anche lì.
Quindi tu dici che comunque... campagne di sensibilizzazione, campagne di personale che va sulla strada a fare i controlli, le multe, a far rispettare le regole, tutto quello
ci
che diciamo.
Molta
secondo
più
te...
prudenza di quella che è, diciamo, scritta nelle regole. Ve lo dissi forse, me lo sto ricordando, ma una mesata fa, venne a fare la trasmissione la mattina, venne in moto. E io uscendo di casa trovai un furgone che usciva dall'uscita vicino a casa mia, che attraversava piano la strada. E l'idea mia era, questo va piano perché siccome lui deve darmi la precedenza, va piano per darmi la precedenza. Non ha smesso mai di fermarsi, mi ha stretto fra il marciapiede e il furgone. Sì, sì. E io lì
non
sono stato
visto.
Bravo, ho avuto fortuna, probabilmente non mi ha visto, non so cosa facesse. Non lo voglio nemmeno sapere perché lì per lì se si ferma ci vado a litigare con questo ovviamente, perché
vabbè.
Mi ha fatto venire un colpo.
Va bene, allora comunque questo bisogna... è un grosso problema e comunque forse... identifica anche il fatto che l'inasprimento delle leggi, delle normative, le cose poi non sempre portano quella cosa positiva.
Una cosa comunque io la direi, siccome abbiamo detto che molto spesso è come ci si comporta in strada, per esempio io vedo, ora dico una cosa poco popolare, lo so, non piace alla gente, io però un controllino a tutti noi che abbiamo la patente, non una volta ogni 10 anni fino a 60 anni, una volta ogni 5 dopo, poi ogni 2 quando uno invecchia. Io il controllo di come guidi lo farei molto più spesso. Io dico che una volta ogni 2-3 anni ci vorrebbe un nuovo esame di guida, più che di regole strane.
Qui entri in un ginepraio.
Entri in un ginepraio. Ma quante persone vedi anche di una certa età che montano in macchine sono non imbranati, pericolosi per strada.
Però Ivo, questo è un atteggiamento che punisce tutti per colpire quelli che sbagliano. E invece
come
no.
Faccio a sceglierli?
No, come in tutti i settori, chi fa, hanno fatto in aziende, hanno messo le politiche della qualità.
Attento,
chi sbaglia
attento,
è quelli
basterebbe che questa prova fosse fatta professionalmente a costi zero o quasi niente, lo fa lo Stato, lo fa la polizia stradale, chi vuoi, ti convoca, tu vieni sabato mattina al tale al costo perché fai 5 minuti di guida in questa pista, ti voglio vedere.
Una sorta di richiamo.
Perché in quel modo tu vedi se uno è in grado di muoversi rapidamente in mezzo a due birilli, se non sei capace, tu ti devi riesaminare dopo un'altra volta. Ma si fa lo screening alle donne giustamente perché possono avere un problema al seno e è quasi obbligatorio perché lo fanno quasi tutte, fanno bene e salva la vita alle persone quello. Questo salverebbe, uno screening sulla guida salverebbe la vita alle persone.
Perché
negli ultimi
fatto...
incidenti gravi in provincia d'Arezzo, poi verranno fuori nel col tempo le sentenze, hanno fatto incidenti gente che aveva XX anni. Che non ha più la lucidità spesso e volentieri di essere sulle strade.
Sì, ma quelli, Ivo, quelli che non rispettano le regole, che fuggono, cioè che non. Quelli che screening gli fai, quelli ce l'hanno nella testa il problema. Quindi quello, voglio dire, lo trovo un pochino
ogni
più.
Ogni vita salvata sarebbe sempre un successo.
Questo sicuro, però, ripeto, colpire tutti per colpire i pochi mi sembra che sia una cosa. Ma comunque.
Allora, colpire per me non è colpire, per me è fare. Sarebbe educazione civica anche quella, te l'insegno.
Ma quanti balzelli abbiamo oggi? Quante cose abbiamo?
Ma non sarebbe un balzello, saper guidare bene. Ma sai quanta gente non sa affrontare le rotatorie, per dirtene una semplice?
Ah, quelle belline.
Che non conoscono le regole. Allora,
poi c'è quella francese e quell'altra. Una puoi stare al centro, uno no.
E allora, come vedi, tu stesso hai detto che bisogna... Allora io vorrei che... Mi fai vedere come va questa rotatoria. Sbagliato, 10 giorni senza guidare, sì. così studi.
Guarda, siamo in conclusione, ti dico questa, poi te ne dico più. Attenzione, perché c'è anche stato il caso... che le strisce dentro la rotatoria che furono fatte errate per quel tipo di rotatoria sono state lasciate svanire e non sono state rimesse per tornare da un tipo di rotatoria a un altro.
Mi dicono Ivo, che c'è una telefonata, Matelda da Poppi ti cerca Matelda da Poppi, senti che vuole...
Beh, io
Giuseppe?
Avrei degli impegni, perché se dopo giorni dopo non mi rivedi, come faccio?
Ah, ecco, allora tu non ci vai, sei Matelda, va bene, d'accordo.
Beh, però potremmo invitarla, scusa Ivo, in trasmissione.
Ma ti invitiamo al telefono, non vorrei che venendo qui scompare anche la radio.
Allora, io ti ringrazio come sempre per essere stato qua e ci ritroveremo.
Oggi abbiamo un po' la parola, non la possiamo dire brutta perché ci vedono in televisione, ma insomma, caggiato.
Sì, no, pochino, oggi abbiamo fatto un po' di cabaret. Però ecco, essendo in video, te capisci, tu sei abituato, ripeto, 40 anni in televisione, io no, quindi non... Comunque, ringraziamento a tutti coloro che sono stati all'ascolto con noi e all'appuntamento... Credo il prossimo giovedì.
A meno che io non abbia impegni speciali di cui parleremo
tra l'altro,
il prossimo
giovedì ci dovrebbe essere un primo cittadino.
Bene, quindi, fa sempre piacere perché rappresentano la loro comunità.
Va bene, sì, allora noi salutiamo tutti. Arezzo Svegliati, l'edizione del 26 giovedì.
Io vero penso che anche il numero del giorno.
Che andrà in replica sabato mattina alle ore 10 e mercoledì sera alle ore 21. Chiaramente lo streaming magari lo troveranno invece sul sito perché rimane su Facebook. Il video rimane, no? Il video, quindi sì, potrete andare
la volta già che
ci vedete. Un saluto a tutti, ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici, salutando Sara Nocciolini
che è la nostra, è quella che ci guida. E lei, a proposito, ce l'ha la patente per guidarci? O gli facciamo l'esame?
Per me c'ha il foglio rosa.
Secondo me è laureata per guidarci, altro che
va bene, ciao a tutti, Ivo.
Ciao e Arezzo, svegliati!